gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao, eccoci qua a Radio Wombat, noi siamo la stampa rassegnata, un saluto caloroso a tutti e tutte voi, a chi ci ascolta sempre e a chi invece ci dovesse, non lo so, incontrare per caso girando sulle onde medie. Il caso è abbastanza, sarebbe abbastanza raro, ma potrebbe anche succedere, oppure che ci ascoltate per la prima volta dal podcast o nello streaming attraverso il web, non importa, e faccio un breve biglietto da visita per così per presentarci e per dire chi siamo, lo faccio sempre, spero di non annoiare chi ci segue o chi già ci conosce, ma insomma è dovuto. Qui si guardano i giornali, quelli che fanno ancora la cronaca locale, si parla della Nazione, del Corriere Fiorentino e di Repubblica, e attraverso gli spunti di cronaca o andiamo a dare la parola a protagonisti, protagoniste della nostra area metropolitana fiorentina, con particolare soddisfazione, diciamo, quando si può parlare con realtà o anche singoli che sono in conflitto e in mobilitazione, o altre volte facciamo, diciamo, critica e polemica se ci riesce o se ci va. Questo, insomma, sono un po' le caratteristiche di questa trasmissione abbastanza libera, che giunge oggi con questa puntata, appunto, che diciamo fa un po' il filo al Natale, perché di fatto uscirà proprio nei giorni di Natale. Siamo alla 170esima puntata, numero anche tondo, che porta, speriamo, fortuna. Vado a questo punto a mettere un po' le mani, come dico, nel sugo delle cronache locali. Voglio prendere da subito un articolo della Nazione di martedì 21 di dicembre, che ci parla di rifiuti. Lo dico perché, cioè lo dico, lo prendo, diciamo, mi è caduto l'occhio su questo articolo, perché come tante altre notizie girano intorno a questa tematica, che d'altronde non può che restare uno degli aspetti principali d'altronde delle cronache, perché lo è nella vita associata, e ne parlo, mi ci è caduto l'occhio, come dicevo, in questa settimana conquistato la mia attenzione, da una parte perché arriva, o meglio esce come notizia, insieme all'uscita del rapporto annuale dell'ISPRA su i rifiuti, e dall'altra parte perché, essendo appunto il periodo di Natale, d'altronde lo sappiamo che è facile fare gli acquisti, però poi non è altrettanto facile gestire i rifiuti che gli acquisti producono, sia in termini di incarto, ed è l'aspetto sicuramente più evidente, anche più superficiale, più banale del Natale, è esperienza, diciamo, pure tranquillamente comune di ognuna di noi, quella di avere qualche pacchetto in più da gestire, e anche esperienza comune, perlomeno fino a che, insomma, o meglio, nelle zone in cui ci sono ancora i cassonetti, è esperienza comune e storicamente sedimentata quella di vedere l'aumento dei rifiuti, soprattutto carta e cartone, nel periodo natalizio. Da una parte perché ci sono anche delle riduzioni nel servizio di ritiro e nel passaggio degli operatori di quello che prima era Quadrifoglio, oggi è Alia, ma dall'altra parte non possiamo nascondere anche un incremento degli incartamenti, dei pacchi e dei pacchetti, che portano poi a un aumento dei rifiuti anche per le strade. Nelle zone in cui è partita la raccolta differenziata porta a porta, questo aumento è relativamente meno visibile, proprio perché la raccolta è più diffusa, e quindi ognuno può vedere l'aumento presso un'abitazione o presso un'altra. Ovviamente le cose cambiano se siamo in zona di piccole abitazioni o comunque di condomini, ma comunque il Natale porta con sé un aumento dei rifiuti, dicevo, sia per gli incartamenti sia anche perché a volte volte l'acquisto di un nuovo oggetto va a sostituire un oggetto vecchio che poi immediatamente del quale ci si vuole liberare e lo si mette insomma al cassonetto, che sia un oggetto di carta, che sia un ingombrante, che sia un indifferenziato, che sia qualunque altra cosa. Il Natale è un periodo fatto in questo modo. La notizia che vado a leggere, che è molto breve, invece è riferita a una modalità di smaltimento dei rifiuti che purtroppo nella nostra area metropolitana resta un vero flagello, che è quella dello sversamento, dell'abbandono, lo sversamento e l'abbandono dei rifiuti in forme illegali in aree e in zone e in porzioni di terreno, terreni o territori dove l'urbanizzazione è ancora relativa e quindi si prestano purtroppo ad essere oggetto e vittime degli sversamenti di furbi, furbetti e ditte, dittarelle privati che forse lavorano a nero, di gente di ogni tipo che insomma prende i rifiuti anziché portarli all'isola ecologica, li porta in campagna. Questa è una pratica sicuramente affermata e diffusa, non è certo un problema nuovo, infatti come ho detto è un vero e proprio flagello, ed è un flagello a maggior ragione nelle aree della nostra area metropolitana che stanno tra Campi, Lastra, Signa, in connessione con le aree di espansione dell'area, con appunto la pianura, con la piana, con il passaggio dei canali, dei fossi, con tutto quello che vede protagonista insomma il passaggio delle acque che da Monte Morello scendono poi verso l'Arno. Quindi sono tante le zone in cui avvengono questi fenomeni di abbandono dei rifiuti, sono altrettante le situazioni che vengono segnalate di volta in volta da abitanti e cittadini. Questa volta è il turno della zona di via Mammoli a Sant'Angelo Allecore. Siamo nel comune di Campi, la discarica a cielo aperto, le proteste dei residenti. Bombole del gas, elettrodomestici di ogni tipo, infissi, amianto, materiali di cantiere, scarti tessili, batterie e altro. Una distesa di rifiuti e gli abitanti sono esasperati. Succede nella zona di via Mammoli a Sant'Angelo Allecore, dove una residente si è fatta portatrice di una raccolta firme per chiedere al comune di porre rimedio una volta per tutte alla situazione di degrado. Già la tipologia, diciamo, dei rifiuti che è stata indicata così in un volo d'uccello fatto dal giornalista, ma evidentemente sono le denunce degli abitanti, dice che in qualche modo sono materiali di cantiere, scarti tessili, amianto, batterie e altro. Quindi molto probabilmente si sta parlando di una forma di sversamento, di abbandono dei rifiuti che ha a che fare con ditte e dittarelle, e che è quello che avevo introdotto perché è un po' la pratica dappertutto. Questi abbandoni sono fatti un po' così, cioè 4-5 sacchi di scarti di rifiuti tessili, che è una delle emergenze degli ultimi anni, derivata, come sappiamo, in parte, non totalmente ma sicuramente in parte, anche dalla deassimilazione dei rifiuti avvenuta nel comune di Prato, per cui prima venivano assimilati i rifiuti industriali a quelli di civile abitazione, li buttavano direttamente nei cassonetti, nei servizi di raccolta del comune. Sono stati deassimilati, cioè quindi non vengono più gestiti come rifiuti solidi urbani e da civile abitazione, ma vengono gestiti propriamente per quello che sono, quindi come rifiuti industriali, e quindi una forma di evasione anche di fatto fiscale, che porta direttamente un risparmio a chi la compie, è quella di smaltirli illegalmente, per cui rifiuti da Prato hanno cominciato a girare con furgoncini bianchi chiusi un po' per tutta la piana, laddove si trovavano dei cassonetti facilmente accessibili, ci si ferma col furgone e si buttano là. Non solo nei cassonetti, ma hanno riempito anche i fossi della piana, e questo lo sappiamo. Lo stesso vale per i materiali di risulta da cantiere, chissà, forse la piccola dittarella a nero che non paga poi lo smaltimento, non lo vuole pagare, invece che portare quei 5 secchi di vernice riempiti di calcinacci all'isola ecologica, li prende e li sversa una volta nei terreni vicino al presidio non inceneritore in un aeroporto, che insomma, diciamo, punto d'accesso a un'ampia metratura quadrata di terreni dove da tempo purtroppo questi problemi esistono, anche se negli ultimi anni si sono andati piano piano a, non dico a risolvere, ma quantomeno sicuramente a ridurre, anche proprio per la presenza degli abitanti e del presidio. Dall'altra parte c'è invece le oasi gestite da Legambiente, quindi insomma l'attenzione che il tema della battaglia contro l'inceneritore dell'aeroporto ha portato su questa porzione di terreni ha fatto sì che ci fosse un maggiore passaggio di persone e una sua vita relativa, che quindi ha mandato in riduzione questo tipo di sversamenti in quelle porzioni di terreni. Dall'altra parte invece si aprono nuove discariche o si consolidano discariche che hanno già una vita e una storia. Questa evidentemente ce l'ha, perché dice, continuando a leggere l'articolo, dice la signora che è stata intervistata: chiediamo un maggiore controllo e un serio sanzionamento di questi atti criminali, prendendo spunto dall'iniziativa del Comune di Prato che, dopo una fase sperimentale riuscita, ha promosso un progetto di sorveglianza tramite fototrappole. Suggeriamo alla nostra amministrazione di intraprendere simili iniziative. Si legge nella lettera già consegnata al Comune, con oltre 50 firme tra abitanti, proprietari di terreni e frequentatori della zona. L'area, diventata una discarica a cielo aperto, è quella servita dalla viabilità di via Mammo, via delle Miccine, via del Paradiso, che, pur essendo un territorio in cui sono state prodotte trasformazioni antropiche a seguito di un'antica urbanizzazione, mantiene ancora oggi delle aree ad uso agricolo, terreni adibiti a pascolo e campi incolti, nonché una serie di microambienti relittuali idonei per la sosta e la nidificazione dell'avifauna, prati umidi, specchi d'acqua, boschetti igrofili. La zona, se non interamente inclusa, è comunque limitrofa a siti di interesse naturalistico. Secondo i firmatari della petizione, quindi, il tema ambientale è prioritario e vogliamo sperare che anche per questa amministrazione la sostenibilità e l'ecologia rappresentino una convinzione concreta e non solo uno slogan di tendenza. Gli abitanti segnalano che quasi ogni giorno segnalano ad AIA le situazioni e il gestore interviene rapidamente, solo che dopo poco tempo la discarica si riforma e allontanandosi da via Mammoli per inoltrarsi nei campi e nei boschetti, la situazione è anche peggiore, perché si trovano disseminati e stratificati negli anni rifiuti di ogni tipo. Quindi ecco, la discarica, se così la possiamo chiamare, purtroppo usiamo questa terminologia, è storica, perché si trovano stratificati i rifiuti negli anni, e quello che gli abitanti chiedono è non solo il fatto che AIA vada a raccogliere i rifiuti, cosa che giustamente loro mettono in evidenza che viene fatta, e quindi da questo punto di vista non c'è una critica, ma la critica è fatta all'amministrazione che gestisce o dovrebbe gestire anche queste porzioni di terreni e di territori, e invece troppo spesso vengono lasciate a se stesse. Vediamo le telecamere pompate in pompa magna in tante situazioni, ma per ridurre, evitare situazioni di questo genere non si è mai abbastanza tecnologizzati per risolverle, eppure non ci vorrebbe davvero molto. A volte basterebbe anche la partecipazione degli abitanti nel sistemare catene, catenelle, aperture, chiusure, dare a chi utilizza l'area in modo intelligente e sano le chiavi di una sbarra e invece permettergli di chiuderla a chi vuole andare a sversare. Sono, ripeto, sarebbero tante le soluzioni che si possono adottare. Troppo spesso le amministrazioni chiudono gli occhi su cose come queste. Vediamo se anche a seguito di queste proteste, che credo, nonostante non abbiamo avuto modo di prendere contatti con questi abitanti, sicuramente noi sosteniamo, perché è giusto in qualche modo impedire che cose come queste avvengano, a prescindere dalla vicinanza o meno con siti di interesse naturalistico, perché siti di interesse naturalistico sono tutti quei luoghi dove la natura in qualche modo può muoversi, diciamo, spontaneamente, come avviene evidentemente anche in questi terreni, e che se non hanno un pregio non ce l'hanno, non per colpa, diciamo, della natura che non si esprime con sufficiente rigoglio, ma perdono di pregio perché sono trattati in questa maniera indegna e da coloro che semplicemente vogliono risparmiare sulla, sullo scarto e sullo smaltimento. Quindi insomma non ci sono giustificazioni e ci sembrava utile parlarne. Come dicevo in introduzione di quest'articolo, questa tematica insomma è uscita anche a seguito del rapporto ISPRA sui rifiuti, che ha fatto il punto sui rifiuti nel 2021, e diciamo in qualche modo c'è qualche segnale positivo. Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, cerchiamo di farlo, perché come ci insegnano forse anche i più giovani, bisogna guardare il mondo con gli occhi della speranza. Certamente serve anche il pessimismo della ragione, ma serve anche l'ottimismo della volontà e della speranza, altrimenti insomma ci si mette una corda al collo, e non mi sembra sinceramente il caso. Anzi, le cose che non vanno devono spingerci a intensificare il nostro impegno e le nostre mobilitazioni. Qui nella piana contro i rifiuti si è combattuta, ne parlo al passato recente, ma è una lotta che sicuramente non è del tutto terminata, perché vediamo le ultime uscite del sindaco Nardella, tanto per citare un nome celebre e importante, che continua a parlare di chiusura del ciclo dei rifiuti, utilizzando questa espressione fumosa che fino a pochi anni fa con chiusura del ciclo dei rifiuti si indicava direttamente l'idea di costruire l'inceneritore della Piana e di Firenze nella località di Zone Passerini a Sesto, quindi era una, diciamo, una chiusura di cui si indicava bene la specifica. Ad oggi si parla solo di chiusura del ciclo dei rifiuti, però non si sa esattamente cosa intendano, per quanto continuino ad alludere all'idea della combustione, che sia combustione attraverso i classici inceneritori, quindi la termovalorizzazione, che è quella appunto che si è combattuta fino a qui, o che parlino invece di nuovi prospettive della gassificazione e dell'incenerimento, come il progetto Waste to Methanol, che in qualche modo entusiasmava la regione toscana e Giani fino alla campagna elettorale, che appunto parlava di portare quote significative dei rifiuti anche del lato centro, quindi quello che appunto gestisce o dovrebbe gestire i rifiuti dell'area fiorentina, nell'impianto e nella raffineria Eni di Livorno, che abbiamo tra l'altro visto recentemente incidentata, perché c'è stata l'esplosione di un forno con una colonna di fumo che ha per fortuna non fatto vittime, ma sicuramente spaventato. Riaperto anche questa questione sulla sicurezza di ciò che già c'è, non tanto di ciò che ci dovrebbe o ci potrebbe essere e che ci minaccia, che è appunto questo progetto di Waste to Methanol, cioè quello di trasformare le plastiche eterogenee in metanolo attraverso un processo di gassificazione comunque altamente inquinante e che è assimilato nella sua nel suo processo chimico-fisico a quello dell'incenerimento. Quindi è una battaglia che non abbiamo del tutto finito, che continuiamo a portare avanti, da qui ancora un interesse per la questione dei rifiuti. Insomma, il rapporto ISPRA, per dare qualche numero, andiamolo a riassumere per chi lo ha attraverso le parole, il commento di chi lo ha già visto e che lo ha già fatto, cioè la rete Rifiuti Zero nazionale, che guardando dentro al rapporto ISPRA cosa trova? Trova un calo dei rifiuti del 3,6%, che anche se in percentuale sembra poco, in realtà, proprio perché la quota complessiva dei rifiuti è veramente impressionante, si parla di 1 milione di tonnellate in meno. Quindi il 2021 vede un relativo calo dei rifiuti totali e un aumento significativo della raccolta differenziata, che sale al 63%. Questa è la media nazionale, tenendo conto che si parte da situazioni da maglia nera che non sono solo al sud, ma sono anche diffuse qui da noi. Pensiamo per esempio a Firenze, che ancora è abbastanza indietro per quanto riguarda la raccolta differenziata, sta andando un po' avanti, sta un po' procedendo, ma certamente le idee di continuare a utilizzare i cassonetti intelligenti piuttosto che diffondere il porta a porta, che ha già dato nei comuni della Piana che sono partiti prima, come Campi e come Sesto Fiorentino, dei risultati sicuramente buoni, picchi come per esempio Empoli, che è certamente è un fiore all'occhiello insomma della regione toscana per quanto riguarda la raccolta differenziata porta a porta, e le maglie nere insomma stavo dicendo sono diffuse non solo al sud. Però ecco, sale la raccolta differenziata, la produzione pro capite di rifiuti solidi urbani scende a 488 kg all'anno, prima era sopra i 500 kg, ci sono intere regioni d'Italia che superano il 70% di raccolta differenziata, le punte di maggiore avanzamento sono in Veneto dove siamo al 76,19%, la Sardegna al 74,59% e come dicevo una buona notizia anche dal sud Italia dove si supera il 53% con aumenti significativi in Puglia, Calabria e Basilicata che sono avanzate anche di 7 punti percentuali insieme al Molise e in qualche territorio anche nella Calabria. La Sicilia che rimane sotto il 50% nella raccolta differenziata raggiunge un buon 42,3 e triplica in 3 anni i propri risultati. Questo è un po' quello che viene fuori dal rapporto ISPRA. Certamente non si sta assistendo a una vera e propria rivoluzione nell'ambito dei rifiuti, c'è stato un piccolo calo che possiamo in qualche modo ricondurre forse anche alle restrizioni da Covid o banalmente al minor numero di persone straniere che sono transitate in Italia, e quindi anche questo è un aspetto magari banale e non messo a statistica, ma se sono meno le persone che trascorrono del tempo in Italia, anche se è una permanenza temporanea, sono meno i rifiuti da gestire, quindi in qualche modo anche questo si è fatto sentire e probabilmente aiuta a spiegare questo milione di tonnellate in meno che abbiamo visto e abbiamo già detto. Quindi non c'è una rivoluzione nell'ambito dei rifiuti, purtroppo, cosa che invece ci dovrebbe essere, però l'impegno che ci stanno mettendo sicuramente più delle amministrazioni e sicuramente più del governo e del Ministero della Transizione Ecologica guidato dal nuclearista Cingolani, ce lo stanno mettendo gli abitanti, ce lo stanno mettendo le associazioni e le organizzazioni che afferiscano in modo più o meno ufficiale alla rete di Zero Waste e di Rifiuti Zero, sicuramente vedono nella diffusione delle buone pratiche e tra queste sicuramente la raccolta differenziata, il riuso e il riciclo ancor prima, il viatico per un cambiamento che è sempre più urgente, perché ovviamente va da sé, ma lo specifico perché mi sembra il caso di dirlo, la produzione, la gestione, il processamento, ma e anche l'eventuale riciclaggio dei rifiuti hanno un impatto su quello che è la produzione della CO2, perché si sta parlando comunque in tutti i suoi punti di cicli industriali, che è sicuramente rilevante. Quindi andare a implementare il riuso, il riciclo, una progettazione più compatibile, un maggiore ciclo di vita degli oggetti, soprattutto per quanto riguarda i RAE, cioè le apparecchiature elettriche e elettroniche, e quindi da qui l'acronimo RAE, cioè rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, sono sicuramente le cose principali su cui dover lavorare. Direi che qui possiamo fare una prima pausa musicale e ci sentiamo dopo la pausa.
Buone feste, compagno lavoratore. L'azienda ci dà il pacco di Natale. La bottiglia di spumante e il panettone. E tanti auguri di buon Natale. Ma compagno, ti ricordi tempo fa che veniva il ruffiano del padrone con le multe e con le sospensioni per farci fare più produzione? Il nostro sur padrone è buona come il pane. di auguri di Natale, c'è scritto ad anno nuovo per ristrutturazione. L'azienda la ritiene a cassa integrazione. Buone feste, suonano le campane. Il prete ci dà la benedizione. Tutti insieme, operai con il padrone. E tanti auguri per la produzione. Ma compagno, ti ricordi tempo fa il rinnovo del contratto di lavoro, le battaglie ai picchetti la mattina, la polizia ci dava regnate. Sul padrone dobbiamo festeggiare, quello che ci ha sfruttato e ci vuole licenziare. Abbiamo appeso al muro la corda da impiccato, con scritto al sul padrone il posto è riservato. Abbiamo appesa al muro la corda da impiccato, con scritto al sole padrone il posto è riservato.
Eccoci qua, si rientra in voce. Vi ho fatto gli auguri con una canzone intramontabile di Alfredo Bandelli, 1974, Buone feste, compagno lavoratore. Lui ci raccontava, insomma, di un mondo che in qualche modo non è del tutto scomparso negli aspetti più negativi, ma che probabilmente ormai fa anche a meno delle manfrine, perché al classico pacco di Natale che le aziende erano solite fare, ormai è rimasto invece solo il ricatto, le promesse di licenziamento e neanche le letterine, perché ormai si fa tutto via email. Ma insomma, al di là delle battute così e delle stiracchiature per i capelli tra il 1974 e il 2021, è un po' un modo perché sia è la puntata natalizia, ma anche per portarci direttamente con spirito proletario e di lotta verso l'altro articolo che voglio andare a leggere prima di passare la voce a qualcun altro che ha altre cose da raccontarci, che lo prendo dalla Nazione, ma potrebbe essere tranquillamente un sito online, potrebbe essere Repubblica o il Corriere, perché più o meno la notizia è stata passata nelle stesse modalità, nelle stesse forme e anche con le stesse parole, perché si tratta poi di temi che circolano e ritornano, e si parla del lavoro. Economia e lavoro, il patto per la ripartenza, una firma per non lasciare indietro nessuno. Questa è la scelta della Nazione per il titolo su questo argomento, su questa iniziativa. Città metropolitana, Camera di Commercio, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, associazioni di categoria, sindacati e università insieme. Insieme per che cosa? Andiamo a leggerlo e per poi riassumerlo. Completare le infrastrutture per la mobilità, tranvie, potenziamento degli aeroporti di Firenze e Pisa, viabilità, realizzare un polo di alta formazione, avere una strategia unitaria per il turismo, lo sviluppo dei negozi di prossimità nel centro storico di Firenze, un marketplace con prodotti a marchio toscano e qualità del lavoro negli appalti pubblici. Sono solo alcuni degli obiettivi del patto per il lavoro e per lo sviluppo presentato ieri dalla città metropolitana e firmato dalla Camera di Commercio, dall'Università, dalla Fondazione Cassa di Risparmio, dalle associazioni di categoria e i sindacati, nello specifico CISL e CGL. Aggiungo io perché nel titolo, non perché nell'articolo per ora non c'è. Un traguardo arrivato dopo un confronto durato 7 mesi rappresenta solo l'inizio di un percorso molto significativo, perché scritto e sottoscritto da tutti gli attori del territorio metropolitano. E a sottolinearlo è, indovinate chi? Il sindaco Nardella, Solo insieme possiamo agganciare la ripresa economica senza lasciare nessuno indietro. Le parole d'ordine del patto sono sviluppo e lavoro, nel segno della modernità e dell'inclusione sociale. Abbiamo voluto firmarlo ora, alla fine del 2021, con la voglia di lasciarci alle spalle un anno difficile, perché ci apprestiamo a vivere il 2022 come l'anno della svolta. Per farlo non bastano soltanto le straordinarie previsioni macroeconomiche che vedono l'area metropolitana come il motore della Toscana, ma è necessario che queste previsioni vivano nell'economia reale con strumenti concreti. Questo è il nostro obiettivo. Il piano, assicura il primo cittadino, verrà verificato strada facendo, perché ci siamo presi degli impegni molto seri e ambiziosi e ora sta a noi trasformarli in realtà. È stato fatto un importante passo avanti nella direzione di quel progettare insieme, realizzare insieme, rischiare insieme, che sono gli imperativi di chi ha capito la lezione della crisi. Ha commentato, indovinate chi, colui che può ripetere tante volte insieme, se non il presidente di Confindustria Maurizio Bigazzi. La stagione delle rivendicazioni, degli egoismi di parte, delle litanie sulle cose non realizzate è finita con la crisi. Ora è fondamentale che le parti sociali lavorino insieme sulle opportunità offerte da PNRR. Insomma, questo è l'articolo. Direi che non ha neanche più troppo senso parlarne. Come ho detto, alla firma hanno partecipato anche CGL Firenze per conto della rappresentante Paola Galgani, il segretario della CISL Fabio Franchini e il coordinatore della UIL Leonardo Mugnaini. Questo è significativo, lo aggiungo in fondo, perché l'idea appunto che i sindacati si ritrovino d'accordo su quello che si deve fare insieme a Confindustria è, dal mio punto di vista, dal nostro umile punto di vista come radio, non singolare, perché non stupisce, perché si sta parlando dei sindacati confederali che in tante volte abbiamo visto assolutamente d'accordo con le direttive e le linee guida stabilite da Confindustria, tant'è che appunto hanno svenduto un patrimonio di diritti conquistato con il conflitto per invece lavorare a quella che hanno sempre chiamato concertazione, con la quale ci siamo ritrovati dove ci stiamo trovando oggi. Praticamente l'idea che gli interessi dei lavoratori coincidano con gli interessi dei propri datori di lavoro, e quando si fa questo ragionamento non si parla ovviamente del piccolo bar a gestione familiare o della piccola azienda artigianale con 3 dipendenti, dove è possibile anche che la gestione in qualche modo possa essere condivisa nonostante i perimetri formalmente separino il lavoratore dipendente da il proprietario dell'azienda. Si sta parlando del grandi industrie, si sta parlando delle grandi imprese, come per esempio, tanto per citarne una e non è casuale, GKN, che anche nell'impaginazione del giornale viene inserito un articolo dove si dice: GKN, modello nuovo per la ripartenza, serve un tavolo con tutte le istituzioni. Credo che l'inserimento di GKN all'interno di questo articolo sul patto per il lavoro e lo sviluppo non sia casuale, come non è stato casuale il parlare di GKN da parte della Paola Galgani di CGL, che appunto, firmando questo patto dove tutto c'è tranne che la tutela del lavoro, perché qui eventualmente e evidentemente c'è l'idea che il lavoro e i diritti sul lavoro siano una conseguenza automatica del rilancio delle imprese e dell'industria. Questo non sono io a dirlo, che sono assolutamente inqualificato nel fare un ragionamento del genere, ma lo dimostrano certamente i numeri, perché il buon andamento delle imprese al buon andamento delle imprese non consegue assolutamente in modo automatico il benessere dei lavoratori, paghe dignitose, orari altrettanto dignitosi e tutele dignitose. Questo è un'idea assolutamente sconfessata dalla realtà del mercato del lavoro, dove nonostante la salute di tante imprese si assiste invece a licenziamenti, delocalizzazioni e dumping salariale e sociale. Credo ne abbiamo parlato e continuiamo a parlarne a sufficienza, perché contrapporre la realtà alla narrazione tossica che i media mainstream continuano a fare, amplificando le voci delle classi dirigenti, comprese quelle burocrazie sindacali di cui appunto si sta parlando, sia uno dei nostri compiti principali. Insomma, qui si va a siglare questo patto, tutti apparentemente d'accordo. In sostanza, in sintesi, le cose che vengono citate in maniera più precisa sono il completamento del sottoattraversamento tunnel stazione TAV di Firenze, che ormai è un cantiere aperto da 20 anni, il potenziamento dei due aeroporti, quindi di Pisa e di Firenze insieme, quindi l'idea di nuovo aeroporto, e queste sono le cose di cui si parla concretamente. Poi il resto sono parole che vengono così, come, non lo so, come una volta c'era un simpatico generatore automatico di discorsi del Papa, nello stesso modo si potrebbe fare un generatore automatico di discorsi di Confindustria o di Nardella, basta cliccare e poi vengono fuori parole come green, smart, sviluppo, sostenibilità, giovani, futuro, rilancio, resilienza, e queste sono le parole d'ordine con le quali si parla di tutto. Digitalizzazione, anche questa è interessante. Poi però cosa avviene davvero lo dobbiamo andare a guardare, e senza avere la pretesa di essere coloro che sollevano il velo di Maya per guardare la realtà negli occhi e nella sua tragicità, sicuramente non possiamo e non vogliamo abboccare a queste manfrine. Non abbocchiamo neanche a quest'uso strumentale del caso CKN, che appunto non va a dimostrare che un territorio senza le infrastrutture o per carenza di infrastrutture ha poi dei problemi di deindustrializzazione. Al contrario, come ci hanno detto, CKN lavorava, aveva le sue commesse, e invece la delocalizzazione è avvenuta per ragioni riconducibili all'economia capitalistica e alle sue ai suoi diktat, che sono legati alla valorizzazione del capitale. In questo senso CKN non è un modello da citare per rimettere le infrastrutture e la cantierizzazione alla base del rilancio del lavoro, ma al contrario ci dimostra che è la subordinazione alle imprese che fa perdere il lavoro, non il facilitare il lavoro alle imprese. Obiettivo di tutta questa serie di firme, di sigle, di coordinamento, di schieramento, è ovviamente quello di mettere le mani sul PNRR ed eventualmente riuscire a forzarlo anche laddove l'Unione Europea non sarebbe disposta sulla carta a fare prestiti, perché ricordiamo che il PNRR si tratta di un prestito, lo restituiremo e lo pagheremo caro con Italia ai servizi pubblici, al welfare, ai salari e alle pensioni nei prossimi decenni, e quindi questo mettiamolo sempre bene in chiaro. Ma insomma, ammesso e non concesso che di un PNRR ce ne sia bisogno, sicuramente non è per rilanciare l'industria del cemento e del tondino, e invece qui i soldi vanno tutti o vorrebbero andare tutti in quella direzione, e poi le diseguaglianze che questi progetti vanno a creare crediamo di poter dire che le conosciamo già, perché tra l'altro tentativi come questi non sono nuovi. Già la stagione del 2017, 2018, 2019 è stata contrassegnata, prima della pandemia e dell'arrivo del Covid, che ha un po' considerevolmente cambiato le retoriche pubbliche, era stata una stagione segnata da schieramenti e tentativi di questo genere. Si parlava infatti di patto per Firenze, e anche questo, se non è proprio patto per Firenze, patto per il lavoro e lo sviluppo, c'è ad oggi questo elemento del lavoro, che se prima si parlava solo di sviluppo, ora si parla anche di lavoro, perché non possono più promettere solo sviluppo, ma evidentemente la situazione è sempre più grave, e anche sul nostro territorio, proprio attraverso la vertenza CKN, si è impossibilitati da parte padronale a parlare di sviluppo, perché essa stessa sembrerebbe una promessa vana, visto che il lavoro sta mancando nonostante le tante iniziative di rilancio di questo famoso sviluppo, che oltre a cozzare con le esigenze del clima e della crisi ecologica, cozza anche con l'idea di una redistribuzione della ricchezza sempre meno realizzata. E direi che ci fermiamo su questo articolo, di averlo in qualche modo inquadrato abbastanza, anche perché sicuramente tornerà e ci torneremo anche noi. E dai, facciamo un'altra pausa musicale con Tenore Fi, Capolinea.
stanchi al tramonto, battoni in ritirata. Sopra mezzi di fortuna, ancora verso casa. Stessi pensieri, nulla cambia, ieri come oggi. La radio passa due merdate, nel mezzo fa cosa. Siamo in guerra nei quartieri, a scuole e nelle piazze. Dal basso perché il baratro qua non conosce razze. Vite spezzate da cartelle esattoriali. Ancora morti sul lavoro che non leggi sui giornali. Mai. Lo Stato lava la coscienza caricando a freddo padri di famiglia privati di uno stipendio. Pensieri atroci come premere un grilletto. Siamo giunti al capolinea, tutto questo non lo accetto. La solitudine, il freddo che punge l'anima. Abbia smesso di parlarci per questa fretta meccanica. L'indifferenza è sadica, ti attacca e ti contamina. Ma il tempo sta scadendo, dobbiamo voltare pagina. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena. Si sono chieste se poi vivere vale la pena. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena. Si sono chieste se poi vivere vale la. Occhi stanchi al tramonto, battoni in ritirata. La mia gente urla lo forte, non è mai cambiata. Ha perso amici in queste strade, brinda la memoria. Ma dirla tutto un ricordo, spesso qui non consola. A terra esanimi, la vita ci toglie il respiro. Non lo sappiamo tutti quanti chi è il vero nemico. Tocchi il fondo e più ti fanno sentire un fallito. Mentre non trovi più niente per cui sentirti vivo. La gioia di riprendere tua figlia fuori scuola. Quando non sai se tu potrai permettergliela ancora. Perché la privatizzazione razzia ciò che tocca. E lascia flotte di studenti con l'amaro in bocca. Il vento cambia e noi dannatamente agiati. Ma veramente ci sentiamo emancipati. Fuoco ai sogni, il tempo è nostro anche se sta scadendo. Pure se hanno manomesso ogni tuo sentimento. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena. Si sono chieste se poi vivere vale la pena. Il presupposto qua rimane non arrendersi. Ho visto gente farcela, altri invece perdersi. Facce distrutte e schiacciate da questa messa in scena. Si sono chieste se poi vivere vale la.
Eccoci, riprendiamo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, noi siamo sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto la pausa musicale con Tenore Fi, se vi è piaciuto ascoltatelo, sta sostenendo anche con l'ultimo pezzo Ivan, l'occupazione e la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici della GKN, quindi merita senz'altro. Abbiamo parlato all'inizio della trasmissione del patto per il lavoro e ora invece vorremmo andare a parlare sempre di lavoro, cambiando però un po' il punto di vista. Anziché i giornali che parlano dei progetti di Confindustria, sindacati e padroni vari, ma sentire quello che succede ad alcuni e alcune lavoratori e lavoratrici.
Firenze, la rivolta dei precari delle biblioteche, stato di agitazione, mobilitazioni per i 100 lavoratori e lavoratrici delle biblioteche comunali fiorentine contro le decisioni del Comune di Firenze di ridurre il budget per l'appalto ponte. Questo è quello che si legge sui giornali, perlomeno da un articolo di Repubblica uscito il 20 di dicembre. E certamente la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle biblioteche comunali e dell'archivio la conosciamo da tempo, ne abbiamo parlato anche la scorsa estate, sempre di fronte a minacce di ulteriori riduzioni del budget. Ne vogliamo parlare direttamente con loro senza stare a allungare, diciamo, la minestra e il brodo con quello che dicono i giornali, ma sentire dalla viva voce di questi lavoratori e queste lavoratrici che appunto venerdì scorso hanno dato vita a un'importante, sentita ovviamente, assemblea nella Biblioteca delle Oblate per in qualche modo fare mobilitazione contro le decisioni del Comune. Quello che succede, come detto, insomma, siamo qui per chiederlo a loro, per capire un po' quali sono le volontà del Comune, per descrivere la situazione a beneficio di ascoltatori e ascoltatrici che non diamo per scontato conoscano la situazione, anche se, come ho detto, ne abbiamo parlato, ma giustamente chi ascolta la nostra radio non è, diciamo, obbligato a seguire tutto il corso e tutte le lezioni, per cui non diamo niente per scontato e raccontiamola un po' dall'inizio. Mettiamo un po' subito, diciamo, di carne al fuoco, cercando un po' di capire con loro che ci raccontano la loro lotta, anche quelle che possono essere le ambiguità o le contraddizioni di chi magari insinua che le mobilitazioni dei lavoratori in questa fase e in questo quadro dentro gli appalti pubblici possano diventare addirittura un elemento che fa gioco ai loro dirigenti, alle cooperative che fanno sostanzialmente da intermediazione di manodopera, gestendo il servizio per conto del comune. E quindi insomma, com'è la situazione e come è possibile secondo voi uscire da questo impasse dove ci si trova in appalto e appunto come intermediati, come manodopera, ma nello stesso tempo conservare il posto di lavoro, il servizio e la dignità degli anni, anche delle esperienze accumulate. Spero di non essere stato confuso, ma ovviamente siete qui per chiarire e per ragionare insieme a noi. A voi la parola.
Sì, ciao, allora io sono Marco De Vita, lavoro nell'appalto delle biblioteche comunali da ormai 6 anni. E, sì, dicevi bene tu nella tua introduzione, noi sostanzialmente siamo in stato di agitazione dal 9 di dicembre, perché abbiamo scoperto che c'è stato un taglio di 2 milioni di euro sul budget per il prossimo appalto, che dovrebbe essere di 2 anni più 2, che significa quindi 500 milioni di euro in meno all'anno, che si traducono in o 15 dipendenti in meno sull'appalto oppure un peggioramento delle condizioni economiche per tutti quanti. Quindi abbiamo indetto lo stato di agitazione per poter incontrare il comune e avere delle risposte. Alla convocazione del prefetto per la procedura di raffreddamento, il comune non si è presentato, dicendo che noi non siamo suoi diretti dipendenti e quindi non può incontrarci. Nel frattempo il sindaco ci ha concesso un incontro per domani pomeriggio 23, e noi, fra l'altro, l'articolo che citavi tu fa riferimento a una lettera aperta che noi abbiamo inviato al sindaco per chiedere appunto delle risposte intanto su questi tagli sull'appalto, e poi quello che chiediamo è che, se davvero c'è una volontà politica di reinternalizzazione del servizio, noi vorremmo che la nostra esperienza venga riconosciuta. La possibilità c'è, perché finché dura lo stato di emergenza esiste la possibilità di fare indire un concorso con procedura semplificata, che permette anche di far valere i titoli di servizio.
Sì, ciao Radio Wombat, sono Adele, io sto lavorando sull'appalto di Firenze da 2 anni, prima ero su un altro appalto presso la biblioteca di Impruneta, dove tra l'altro, come pur essendo soci lavoratori della stessa cooperativa, avevamo situazioni contrattuali diverse, perché noi appunto avevamo il multiservizi, mentre su questo appalto di Firenze lavoriamo con il commercio quarto livello, e chiaramente vorremmo che fosse questo, che riuscissimo almeno a mantenere questo contratto per appunto il prossimo appalto. Cosa appunto, come diceva Marco, difficile, perché questi tagli, che comunque sono di fatto di 500.000 di euro l'anno su un appalto di 4 anni, quindi un taglio di 2 milioni di euro, è chiaro che molto probabilmente si tradurrà, oltre appunto con il rischio di licenziamenti, riduzione di ore, anche con molto probabilmente un peggioramento del contratto, che già appunto non è il contratto con cui dovremmo lavorare, perché il contratto proprio dei bibliotecari dovrebbe essere Federculture, mentre noi lavoriamo col commercio, ma il rischio appunto è che ci venga proposto un multiservizi, contratto che io conosco bene e che assolutamente sarebbe fortemente peggiorativo delle nostre condizioni. Quindi aspettiamo appunto che il sindaco ci dia qualche risposta positiva, perché insomma non siamo disposti a accettare anche questa volta nuovamente delle condizioni peggiorative, appunto. Ti aggiungo anche questo sulla questione del concorso, che era, diciamo, una delle prospettive che ci auspicavamo. appunto, soprattutto, come diceva Marco, un concorso in cui ci fosse riconosciuto i titoli di servizio, e purtroppo ci hanno detto rappresentanti sindacali che all'incontro il consigliere Fratini ha detto che sarebbe stato impossibile riconoscerci i titoli di servizio, adducendo come quindi avere un punteggio appunto di base più alto rispetto agli altri candidati, dicendo che questo non si poteva fare perché per l'ufficio del personale del comune che doveva lavorare sulla costruzione per indire, cioè, per costruire diciamo l'ossatura del concorso e quindi per poi indirlo, sarebbe stato un lavoro troppo oneroso e non avevano abbastanza personale, no? Quindi ci veniva da ridere, diceva vabbè, allora assumano qualche comunale all'ufficio del personale in modo che possa costruire un bando in cui ci vengono riconosciuti i titoli, eccoci, ci faceva ridere un po' questo aspetto.
Grazie, ciao.
C'è da ridere per non piangere, no? Come si dice, vero? Comunque dai, grazie a Marco e ad Adele che ci hanno raccontato anche questa situazione, anche qui appesi ai fili, vediamo cosa uscirà anche dall'incontro con il sindaco, che sembra essere, come hanno detto, promesso proprio per oggi, giorno di uscita della nostra trasmissione. Vediamo che succederà e teniamoci aperta la finestra per tornare a parlarne, perché sono sicuramente gli appalti pubblici tra i capitoli più interessanti e più importanti della nostra vita collettiva. Vorrei a questo punto, visto che ci manca una decina di minuti alla fine della nostra ora di trasmissione settimanale, andare a chiudere con un'altra bella notizia, si fa per dire, una trasformazione urbanistica che avviene nell'area dell'ex panificio militare che si trova a Rifredi e che, insomma, tanto per dare un quadro di quello che succede nella città, dove le retoriche della riqualificazione, dell'apertura al pubblico e della restituzione alla collettività vanno di pari passo invece con le operazioni immobiliari, dove i player privati giocano a tutto campo sulla città e che, come abbiamo visto nelle ultime puntate, concentrandoci sugli aspetti relativi al patrimonio immobiliare che sta nel centro della città, nella città vetrina, propriamente con gli student hotel, gli studentati ovviamente di lusso e gli alberghi, a questi abbiamo affiancato invece nell'ultima trasmissione la vicenda annosa e ancora complessa di Costa San Giorgio, e questa volta prendiamolo da un articolo della Nazione, il giornale che festeggia a suo modo l'inizio del cantiere. Firenze, nuova S lunga al posto del panificio militare, la demolizione dell'edificio, partiti i lavori che porteranno all'eliminazione della costruzione per fare spazio al supermercato. Partita la demolizione dell'ex panificio militare di Via Mariti. In 2 anni circa sorgerà al posto dell'attuale costruzione la nuova S lunga, con la riqualificazione dell'area di Via Mariti e di Via del Ponte di Mezzo. Per 50 anni la zona è rimasta abbandonata. Adesso cambierà tutto con la struttura commerciale, un giardino e un nuovo parcheggio. L'area dunque si apre ai cittadini per un progetto tutto improntato sulla sostenibilità ambientale, il verde, la mobilità ciclabile. Nel cantiere lavorano attualmente dalle 90 fino alle 200 persone nei momenti in cui è a pieno ritmo. I lavori erano iniziati già nell'estate del 2021 con la realizzazione dei sottoservizi necessari nelle strade intorno alla grande area. Ecco, appunto, come dicevo, il giornale festeggia a modo suo, si spertica nel mettere in luce gli aspetti, secondo i progettisti, secondo i proponenti del progetto, che sono più vendibili, quindi questo nuovo parcheggio, questa apertura ai cittadini, visto che fino ad oggi era appunto chiuso, anche qui un ex panificio militare, come si diceva per Costa San Giorgio, questa retorica che insomma stride pure, perché in effetti, anche se c'è stato dei decenni di abbandono nella incapacità di fare una progettazione altra e diversa e di restituire queste aree alla cittadinanza e alla comunità, collettività in maniera migliore che non nella forma di un supermercato, si vuol far credere che non potrebbe avvenire che così, appunto, questa apertura delle aree che erano abbandonate. L'abbiamo visto per Costa San Giorgio, che come dicevamo era una caserma, per cui è inutile continuare a dire che per tanti anni nessuno l'ha visto, nessuno ci è potuto entrare perché era una caserma e ne veniva fatto un altro uso. Allora, se no, diciamo pure che anche le scuole sono impossibilitate ad essere viste dai cittadini perché ci sono le scuole dentro, o gli ospedali o gli uffici pubblici. Non è così, c'era un'altra destinazione d'uso. Gli anni dell'abbandono, ripeto, sono da imputare non solo al fatto che prima c'era una caserma, in questo caso un panificio militare, ma anche all'incapacità di progettare diversamente gli spazi della città. Evidentemente, appunto, questo è quanto, non si può fare di meglio, questo è quello che le amministrazioni evidentemente hanno da darci. Se si apre uno spazio, lo si fa solo a seguito dell'operazione privata. In questo caso, cosa si fa? Hanno voglia a parlare della sostenibilità ambientale, del verde, della mobilità ciclabile. In realtà qui si va a fare un supermercato e un parcheggio che li afferisce, insomma, qui si va a fare questo tipo di trasformazione urbanistica. Se anche magari il progetto si integrerà, si verrà cucito dentro la città, perché verranno abbattuti i perimetri, i muri che chiudevano la struttura, d'altronde era una struttura, ripeto, militare, e quindi aveva queste caratteristiche urbanistiche e architettoniche. Questo invece è un centro commerciale che, a differenza della struttura militare, ha tutto l'interesse ad essere aperto, accessibile, visibile fin dall'esterno, quindi fin dall'inizio di chi percorre via Mariti, proprio perché diversa è la destinazione d'uso, che è quella della vendita. Quindi non c'è un'architettura migliore, c'è un'architettura che anche qui è funzionale, semplicemente funzionale a un'altra destinazione d'uso, che è quella di un negozio aperto al pubblico, e che quindi fa vetrina di sé, e che se mette due alberelli a separare diciamo le aree di parcheggio A, B o C che siano, o 1, 2, 3 o 4, lo fa sempre per produrre un po' di ombra per chi ci va a fare la spesa. Se crea un mini giardinetto sul davanti, lo fa anche per permettere a chi ci va a comprare la schiacciata o il panino di svolgere la pausa pranzo lì davanti. Quindi è tutta una architettura e un'urbanistica che è integrata, ma sempre funzionale a un progetto che è quello di vendita. C'era così bisogno di questo supermercato? Io questo direi che non c'è dubbi, non ce n'era alcuna necessità, ce n'è uno ogni 300 metri. E non dimenticherei di dire, aggiungo a questo articolo che non lo dice, che c'è stata nella zona immediatamente pronta la risposta della COP, che, sapendo ormai da tempo, perché questo progetto di Esselunga nel panificio militare è annunciato quasi da un decennio, si era addirittura arrivati a un inizio di lavori senza autorizzazioni alcuni anni fa, che aveva veramente dato scandalo. Ma la COP, come dicevo, nella competizione cittadina tra i supermercati, ha immediatamente risposto individuando una struttura nella zona di via Reginaldo Giuliani, che costeggia la ferrovia dopo la stazione di Rifredi, e individuando appunto un ex produttivo che sorgeva diciamo tra via Reginaldo Giuliani e il sedime della ferrovia. Lo hanno demolito, recuperato, e è già nato il negozio, che è stato inaugurato una decina di giorni fa, circa una settimana, una decina di giorni fa. Quindi in questa competizione tra supermercati non c'è solo il problema di chi ne fa uno, ma appena uno ne fa uno, c'è la risposta di chi ne deve fare un altro. A questi si aggiungono tutti i centri commerciali della Piana, compreso quello contestato dagli abitanti di Campi per la circonvallazione sud via Palagetta. A questo si aggiunge un'altra COP che va a sorgere insieme ad alcuni appartamenti nella ex area Ginori a Sesto Fiorentino. e insomma qui si costruisce quando non sono alberghi, uffici o studentati di lusso. Dall'altra parte abbiamo i supermercati. Queste sono le destinazioni d'uso della nostra città. Hanno voglia i nostri studenti, le nostre studentesse a chiedere spazi per la scuola. Abbiamo voglia abitanti dei quartieri e dell'area metropolitana a chiedere spazi per la sanità. Questo è quello che il mercato ci riserva, e se non sarà per mano nostra, non sarà certo da questa politica che avremo dei cambiamenti di rotta. Credo che abbiamo detto tante cose anche questa settimana. Io vi saluto, non vi auguro buon Natale per dignità e per orgoglio proletario, vi auguro piuttosto un buon anno, ma dalla stampa rassegnata un grande ciao.